qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta, da il Presidente del Veneto Serenissimo Governo, Luca Peroni,
e da Vicepresidente Andrea Viviani.
Ecco, questa sera cercheremo di affrontare un po' il discorso, oppure la vicenda del dopo liberazione Piazza San Marco del 97, in cui noi due eravamo presenti fisicamente. L'avevamo lasciata appunto dopo la storia scritta da me sulla liberazione di Piazza San Marco. Eravamo arrivati praticamente che le forze speciali avevano dato l'assalto al campanile e noi all'interno del tanco ci siamo resi, come gli altri all'interno appunto del campanile, e ci hanno portato in piazza, ci hanno messo le manette e ci hanno portato verso la caserma dei carabinieri che si trovava in fondo a Riva degli Schiavoni. Ecco, questo qua, volevamo approfondire il discorso sia sotto il profilo, diciamo, un po' giudiziario, un po' delle nostre vicende personali, e sia anche sotto un po' il profilo politico di cosa è successo dopo appunto la liberazione di Piazza San Marco. Ecco, dopo i primi istanti siamo passati davanti alla folla che attorniva Piazza San Marco, ci hanno portato appunto dentro la centrale dei carabinieri di Venezia, e là abbiamo cominciato, pure hanno cominciato a con l'iter solito delle forze dell'ordine, fotografie, la presa delle impronte digitali, alcune brevissime domande, ma più che domande erano dei colloqui con gli agenti, che ognuno che c'erano stati prefissati, ognuno di noi, io avevo il mio, Andrea aveva il suo, gli altri avevano, ognuno insomma aveva un agente di
sì, i quali più che altro volevano anche loro stessi capire il motivo del gesto, per appunto per quale motivazione avevamo fatto quello che avevamo fatto, se eravamo delle persone con una storia politica, diciamo, alle spalle, o se eravamo appunto la prima esperienza o cosa. E era un colloquio abbastanza informale e anche, se vogliamo, anche amichevole. E durante quel giorno non ci sono mai stati, a parte, se vogliamo, qualcosina di che, però è abbastanza accettabile. Il comportamento delle forze dell'ordine è stato molto corretto, e quindi appunto abbiamo passato tutto la mattinata e il primo pomeriggio lì a seguire questo iter, a chiacchierare con queste forze dell'ordine, fino a che
oltretutto io ho conosciuto, non proprio così, però ci siamo incontrati con i reparti speciali dei GIS, era proprio lì accanto dove ero io, e dialogavano con la gente che mi doveva sorvegliare, e cantavano un po' vittoria, perché per l'azione che avevano fatto si sentivano abbastanza
soddisfatti,
comunque non più di diciamo che in linea di massima, insomma, tutti, a parte qualcuno, insomma, tutti gli agenti che giravano dentro questa centrale dei carabinieri non provavano
né odio né astio,
esatto, nei nostri confronti. L'unica cosa che mi è rimasta un po' impressa era che a un certo punto ci tenevano divisi, non potevamo parlare, però a un certo punto mi sono avvicinato a Cristian, non so, spostandomi da una stanza all'altra, e Cristian l'ho visto molto preoccupato, mi diceva ho visto Erti, Barison nell'altra stanza di là per terra, mi sembrava in coma, non parlava, era proprio lasciato lì in balia, diciamo un po' così,
degli eventi.
E
da come abbiamo saputo anche poi successivamente tramite giornali e chi ci conosceva, chi ha visto appunto la vicenda, ci appunto raccontavano che è stato quasi tutto il giorno senza nessuna cura, senza nessuno che gli desse un'occhiata appunto.
Sì, appunto, ma quello che ha fatto anche un po' di scandalo quei giorni lì è stato proprio di fronte a un'operazione anche delle stesse forze speciali, insomma, la prassi sarebbe stata che al pari di queste forze speciali ci fosse stata dove c'è sempre un apparato, un'ambulanza, un qualcosa di primo soccorso, che se succede qualcosa, non perché sia successo a noi, ma anche perché succeda alle forze dell'ordine, magari in qualcosa di particolare, siano pronti per un primo soccorso. Ma tutta l'operazione di GIS è stata fatta però senza nessun aiuto, diciamo, di personale infermieristico, e questa vicenda mi ricordo che era rimasta abbastanza nell'immaginario della gente, perché abbiamo visto proprio Erti dalle TV trasportato proprio a mano da 3-4 agenti, come se fosse, insomma,
un sacco di patate.
E niente, ecco, e diciamo che abbiamo passato alcune ore dentro questa caserma. Dopodiché nel primo pomeriggio più o meno hanno cominciato a prepararci in fila, tutti quanti messi bene, per portarci ovviamente divisi uno dall'altro nelle varie carceri delle zone limitrofe. Io mi ricordo che sono stato a Venezia, e come a Venezia c'era Flavio Contin, Moreno Menini, e dopo un paio di settimane ho saputo che c'era anche Erti, appunto, ma lui dopo è stato all'ospedale del carcere, non avevamo possibilità di intravederlo o di sentire qualcuno che parlava di lui.
Invece io e Cristian siamo stati portati a Treviso, nel carcere di Treviso, mentre invece Fausto e Gilberto sono stati portati a Padova. Questo molto probabilmente, questa nostra divisione molto probabilmente dovuta anche a un fatto di sicurezza, forse loro interna, per evitare che magari 8 persone come noi venissero mandate nello stesso carcere, e forse avevano la paura
di sì, sicuramente ci hanno tenuto divisi anche perché non potessimo prendere anche una linea comune sotto l'aspetto sia giudiziario, ma anche sotto l'aspetto, non so, un campo politico, oppure di affermazioni, perché insomma dopo tutti i giorni che sono seguiti alla nostra presa, diciamo che siamo stati sotto i riflettori di tutti i giornali e tutte le TV d'Italia, ma anche del mondo, perché ricordiamo che siamo la liberazione di Piazza San Marco, questo atto eclatante per cui noi abbiamo lavorato, ci siamo preparati, era riuscito in qualche maniera a sfondare i confini italiani e arrivare in tutto il mondo. Adesso tutto il mondo sapeva, se non altro sapeva, che c'era un qualcosa nel Veneto, nell'Italia, che non quadrava, e questo doveva
Sì, ricordiamo anche che un piccolo esempio, il New York Times, il giornale di New York, per una settimana ha parlato di Veneto, non tanto del fatto del campanile, ma in Veneto in generale, basandosi sempre su quello che era successo chiaramente il 9 maggio, però...
Ecco, no, appunto, ricordiamo che per la nostra azione, appunto quella sera lì tra l'8 e il 9 maggio, siamo riusciti a non far dormire il primo ministro italiano, a far sobbalzare il ministro degli interni, che allora era Napolitano, che era negli Stati Uniti, e diciamo che le alte cariche dello Stato erano tutte in allarme e non sapevano più che cosa fare, e di fronte, diciamo, a questa sorpresa, a questo nostro atto dimostrativo, ci sono stati alcuni elementi per cui dopo si è arrivati alla decisione da parte dello Stato italiano di intervenire bruscamente e immediatamente nei nostri confronti. Una delle come si può dire, una delle cause che per cui lo Stato italiano al Ministro degli Interni ha dato il via all'operazione dei GIS è stata soprattutto una questione di carattere politico, che ha fatto sì appunto che l'Italia prendesse questa decisione, e cioè è stato che nella notte le alte cariche dello Stato, non sapendo più che pesci pigliare, non sapendo più cosa fare, perché avevano paura che l'operazione fosse stata, se non pianificata, ma almeno diretta oppure appoggiata, appoggiata da una forza politica quale era la Lega allora, si sono scomodati a svegliare il leader supremo Bossi quella notte lì, e appunto a chiedere che la Lega che cosa stava facendo. Ecco, diciamo che noi sapevamo che la Lega, se non altro i vertici della Lega, non ci avrebbero mai appoggiato, c'era un lume di speranza, ma questa era una cosa abbastanza, diciamo, lontana, che vedendo quello, il nostro sacrificio, vedendo insomma che eravamo riusciti a sfondare in tutto il mondo, c'era un lumicino di speranza da parte nostra, che appunto una forza, un movimento politico che si richiamava all'autonomia, al federalismo, all'indipendenza negli ultimi mesi, come la Lega Nord, si mobilitasse per cercare di sviluppare, di, come si può dire,
di iniziare, diciamo, un percorso
appunto,
per far sì a portare appunto al Veneto
o al nord, se non altro,
a
un'autonomia, se non altro. Ecco, noi avevamo fatto il nostro sforzo e le nostre vicissitudini, avevamo offerto tutto anche alla possibilità che un movimento politico ci potesse appoggiare in qualche maniera, oppure portasse avanti un discorso federalista, autonomista. Purtroppo quella sera lì Bossi, non si capisce bene se per lo spavento oppure perché aveva già le idee chiare, praticamente ha dato via libera all'Italia di incamminarci verso un'azione decisa nei nostri confronti, e praticamente ha lasciato carta bianca appunto allo Stato italiano di tentare questa operazione, che tra l'altro in condizioni, diciamo, differenti, potrebbe essere stata anche una via abbastanza pericolosa per gli stessi GIS, perché tutto sommato, visto le posizioni che avevamo, se al posto nostro ci fossero stati dei terroristi oppure delle persone decise a fare di atti terroristici, insomma, questo si sarebbe rivelato appunto abbastanza pericoloso. Ecco, Bossi in quel momento lì ha dato l'ordine, si praticamente ha fatto come Ponzio Pilato, se ne è lavato le mani e da lì è partito tutto, diciamo, questa operazione dell'Italia. Noi, come abbiamo ripetuto molte volte, sapevamo di aver già fatto tutto quello che potevamo fare, anzi oltre, e non era il caso di portare avanti ulteriormente l'operazione, anche perché il nostro ambasciatore, che doveva venire nelle prime ore del mattino, se non nella notte, per cercare di tranquillizzare gli animi sia dei questori, sia del prefetto, del sindaco, di tutte le autorità che c'erano in piazza, e per vari motivi che, insomma, ancora...
Che ormai tutti quanti dovremmo sapere, o quantomeno...
Sì, insomma, per tanti motivi l'ambasciatore non è mai arrivato, ed ecco che noi, visto appunto che l'ambasciatore non arrivava, visto che questi reparti speciali si stavano preparando per un atto deciso, abbiamo appunto eravamo...
Ma anche perché nei nostri piani non c'era nessuna estrema difesa del... diciamo del posto. La nostra motivazione principale era quella di far sapere all'Italia, ma non solo, le nostre posizioni, portare avanti la nostra politica. Il nostro scopo lo avevamo ottenuto, e venendo i risultati successivamente, oserei dire, alla grande, quindi non era il caso di continuare una lotta cruenta di difesa, e per questo motivo appunto abbiamo deciso di arrendersi alle forze dell'ordine, anche perché sarebbe stata una lotta impari, senza possibilità di scampo.
Cioè, insomma, diciamo che noi, per quello che potevamo aver fatto, avevamo fatto, e in quel momento lì dopo abbiamo deciso, insomma, di arrenderci, di non porre resistenza, e così è stato fatto, e siamo arresi, e ci hanno portato appunto da prima nella centrale e poi nei vari carceri divisi. Ecco, tanti vogliono sapere come ci hanno trattato nel carcere, le guardie carcerarie, i detenuti stessi che c'erano dentro. Io dal canto mio posso dire che magari durante le prime ore o il primo giorno c'è stato...
Sì, diciamo che a parte qualche piccolo caso isolato di qualche persona che chiaramente non era d'accordo con la nostra politica, ci siamo un po' scontrati, però tutte cosine accettabili, niente di che. La stragrande maggioranza sia delle guardie carcerarie e sia dei detenuti, a parte il primo giorno che non capivano bene le nostre motivazioni, però poi successivamente la stragrande maggioranza era, non dico se proprio con noi, però alla fine capiva e sicuramente non ci ha mai attaccato, non ci ha mai mostrato grandi sentimenti contro di noi, ecco.
Sì, no, bisogna dire a un certo punto che, ecco, passate le prime ore, diciamo il primo giorno, perché era un momento abbastanza che non si capiva neanche bene cosa era successo, insomma, il perché di tutte queste cose. Diciamo che poi i giornali, alcune prese di posizione da parte della gente hanno fatto sì di alleggerire anche le nostre posizioni all'interno del carcere. Ricordo benissimo che ci sono stati alcuni onorevoli che hanno cominciato a venire nel carcere di Venezia, volevano parlare con noi, visitarci, sentire il perché. Mi ricordo primo è stato Gustavo Selva, ma poi ci sono stati onorevoli di Forza Italia, Beggiato, se non erro, insomma, dopo questo via vai di personalità, diciamo anche di personalità politiche, non solo di autonomisti, diciamo, dell'area veneta, ma anche di qualsiasi
colore politico,
appunto la nostra situazione cominciava un po' anche a alleggerirsi. Noi prendevamo un po' di fiato, nel senso che abbiamo capito in quel momento lì che la gente e il popolo veneto soprattutto aveva capito in qualche maniera il nostro gesto ed era con noi, e questo ci faceva molto felici e si stava su di morale. E ecco, diciamo che dopo, subito i primi giorni, c'è stato un batti e ribatti di
varie rivendicazioni.
Uno dei problemi più grossi è stato quello che appunto
continuavano ad arrivare, diciamo, sia alle caserme, sia ai tribunali, sia ai giornali, rivendicazioni di fantomatiche brigate venete, di fantomatiche gruppi che inneggiavano alla violenza, agli attentati se non venivamo liberati. E questo da un certo lato,
bombe sui treni, sì, mi ricordo che c'era bombe sul treno
addirittura, anche Bologna, era stato telefonato alla redazione di un giornale, se non ricordo,
e un po' contro i carabinieri, la polizia, c'erano tutti questi fax e minacce che andavano anche un po' a oscurare il nostro operato, nel senso che noi, da quando è stato fondato il Veneto Sanissimo Governo, una, diciamo, delle nostre
peculiarità è sempre stata quella di essere contro qualsiasi atto di terrorismo. E come continuiamo ancora adesso, appunto, ad essere contro, eravamo contro ancora allora. Quindi da una parte ci faceva, tra virgolette, piacere che le persone si ricordassero di noi, però dall'altra c'era anche appunto questo pericolo di queste rivendicazioni, che poi alla fine si sono rivelate solo delle rivendicazioni, se vogliamo, abbastanza senza nessuna continuazione. Poi
a questo punto, i primi giorni, anche durante la mattina del 9 maggio, tutte le nostre case, le nostre famiglie sono state un po' perseguitate, se possiamo dire il termine, diciamo, dalla Digos, dai reparti investigativi, che hanno un po', come si dice, ribaltato le nostre case, i nostri garage, tutte, diciamo, dove abitavamo, per vedere se trovavano qualche
chissà che cosa.
Poi infine si sono dovuti accontentare di qualche libro, hanno portato via alcuni libri di storia, non so per quale motivo, comunque forse erano prove. Ecco, diciamo che passato questi primi giorni, c'era questo segnale, cioè il segnale che c'era nell'aria era quello che praticamente la popolazione, il popolo veneto si stringeva sempre più attorno a noi, alla nostra vicenda, mentre lo Stato cercava di imporre una certa linea abbastanza rigida, abbastanza, come si può dire, di una linea.
Sì, diciamo che loro cercavano appunto di, primo, come abbiamo sempre detto in questi anni, come io ho sempre ripetuto in questi anni, dal punto di vista delle istituzioni italiane, per loro noi eravamo un grandissimo pericolo, non tanto per quello, per le azioni che potevamo fare, ma per gli ideali che portavamo avanti, perché noi mettevamo in discussione l'unità di questo Stato, la stessa esistenza di questo Stato. E quindi appunto sia il processo ma sia anche successivamente, c'è sempre stato questo attacco verso di noi, per non tanto verso noi come persone fisiche, ma come ideali politici.
E ecco, no, si può dire che mentre il popolo si stava organizzando anche per aiutarci noi del Veneto Serenissimo Governo, ma anche le nostre famiglie che erano rimaste a casa, per aiutarci fisicamente, economicamente
e anche moralmente,
stavano nascendo dei comitati a favore appunto a favore nostro, per portare avanti, diciamo, sia il discorso anche nei confronti della giustizia, ma sia anche il discorso proprio umano, economico, perché avevamo lasciato a casa proprio le nostre famiglie, le nostre mogli, i nostri bambini in balia, diciamo, oltretutto di queste operazioni da parte dello Stato italiano, che inizialmente non erano poi così leggere. Ecco, di fronte a questa cosa qua, lo Stato italiano come reagiva? Reagiva in maniera come solito, era forte con i deboli, in pratica. Ha cercato una delle prese di posizioni che ha dato più fastidio è stata ha dato più fastidio ai veneti, è stata quella di vedere la bandiera veneta sul tacco, quando ci hanno preso quella mattina, l'ha strappata via dalle forze dell'ordine in maniera sgarbata, è come se fosse stata calpestata la nostra dignità, e il popolo si è sempre ricordato di questa immagine. E lo Stato italiano, ulteriormente, per dare ancora più senso dell'autorità, proprio in quei giorni aveva emanato il divieto proprio di esporre la bandiera veneta in locali pubblici. Andando a riesumare ancora il codice Rocco del tempo fascista, insomma.